Herbarium. Susan Stewart, l'autrice, ci onora stasera della sua presenza e vorrei dare prima di tutto qualche ragguaglio sulla biografia di questa autrice, una delle più interessanti e profonde del panorama poetico anglosassone odierno. Susan Stewart affianca all'attività di poetessa quella di docente universitaria, insegna storia della poesia ed estetica presso l'Università di Princeton e, oltre all'attività di autrice e docente, anche una terza vita di traduttrice, in quanto ha tradotto l'Andromaca di Euripide e anche le prose e poesie scelte di Gino Bonichi, Scipione, il pittore della scuola romana. Accanto a questa attività molteplice e tanto densa, Susan Stewart ha raccolto numerosi riconoscimenti internazionali e cancelliere dell'Associazione dei Poeti Americani dal 2005. La sua poesia è particolarmente interessante non soltanto per l'idea di una ricerca di senso, del senso del vivere e dell'essere attraverso la poesia stessa, ma anche per la densità e la complessa trama di rimandi e allusioni a un mondo di letture molto intense, molto approfondite e in cui predominano, o meglio, una parte molto cospicua, gli autori classici. Prima di tutto gli autori, gli speculatori delle scuole presocratiche, Eraclito in primis, e poi, come vedremo, tutta una serie di autori, da Ovidio a Virgilio, in particolar modo le Georgiche, che occupano un ruolo particolare nella sua speculazione poetica. Intervengono a questo incontro, che si svolge sotto il patrocinio del Consolato americano, Cesare Cavalleri, direttore delle edizioni Ares, e Maria Cristina Biggio, traduttrice, che ha egregiamente svolto l'arduo compito di tradurre una poesia tanto densa e musicale quanto quella della signora Stewart. Il professor Luigi Sampietro, anglista presso la vicina università statale, si scusa per un problema di salute che gli ha impedito di essere presente. Leggerete sicuramente un suo pezzo prossimamente sulle poesie di Susan Stewart. Cediamo la parola adesso a Cesare Cavalleri, direttore delle edizioni Ares, nella cui collana Equinozi è stato pubblicato Columbario.
Grazie, a mia volta ringrazio il Centro Culturale di Milano per questa ospitalità, ringrazio Susan Stewart per l'opportunità meravigliosa che ci ha dato di poter inaugurare una collana con la sua poesia e ringrazio naturalmente la traduttrice Maria Cristina Biggio che ha fatto un lavoro assolutamente egregio. Questa collana nuova, nuovissima, l'abbiamo voluto intitolare Equinozi, sia per qualche simpatia astrologica che personalmente coltivo, sia perché essendo una collana di poesia bilingue, il concetto di equinozio e quindi della divisione equanime in due ci è sembrato appropriato. Inoltre gli equinozi sono due all'anno e questi saranno anche il numero dei libri di questa collana molto selezionata. Il tempo effettivamente è l'argomento da sempre della poesia. Abbiamo imparato da Mario Luzi la definizione di poesia come lo sforzo, l'impegno di sottrarre al tempo, di sottrarre alle cose la loro temporalità e il confronto di ogni poeta è sempre con il tempo, con la durata, con la tradizione e la traduzione. Per quanto riguarda la traduzione, ci sono due luoghi comuni che sembrano escludersi vicendevolmente, ma che sono in realtà complementari. C'è chi dice che la poesia è ciò che si perde nelle traduzioni e c'è anche chi dice che la poesia è ciò che rimane nelle traduzioni. Entrambi sono veri, perché senz'altro nella traduzione si perde, perché ogni lingua ha il suo genio e basta pensare al problema della rima per complicare le cose nella traduzione. Eppure, proprio traducendo, qualche cosa rimane, e rimane il molto in cui consiste propriamente la poesia, proprio perché, l'abbiamo imparato anche da Salvatore Quasimodo, la poesia è sempre traducibile, nel senso che è sempre ricreabile in una lingua altrove. Conosciamo quella specie di scherzo che ha giocato Montale in questo campo, affidando una delle sue poesie, fra l'altro più difficili, Le nuove stanze, dalle occasioni, l'ha fatta tradurre dall'italiano originale in arabo e poi dall'arabo in francese, dal francese in polacco, dal polacco in russo, dal russo in ceco, dal ceco in bulgaro, dal bulgaro in olandese, dall'olandese in tedesco, dal tedesco in spagnolo e dallo spagnolo in italiano, per vedere che cosa sarebbe rimasto della poesia originaria. Ed effettivamente rimane molto. Sorprendentemente, nonostante tutti questi passaggi, rimane molto, anche con qualche aspetto un po' clamoroso, perché l'interlocutore originario è Clizia, quindi è una donna, però a furia di queste traduzioni in lingue che hanno generi diversi, alla fine viene fuori che l'interlocutore è maschile. Quei tempi che corrono forse non è grave, però senz'altro non era quello che pensava Montale. E tuttavia questa poesia tradotta e ritradotta rimane, e questo ci consola anche perché nel nostro caso il lavoro di Maria Cristina Biggio è straordinario, sia per fedeltà sia per ricreazione del testo di Susan Stewart. Nella presentazione il professor Mazzotta fa il nome di Zanzotto come un referente, in qualche modo, nella misura in cui possono servire, possono essere validi questi referenti nella poesia della Stewart. È senz'altro vero. Personalmente punterei anche un po' più in alto, e propriamente Ungaretti. Io sono rimasto colpito da quella poesia che si chiama Ascolta, che è a pagina 34-35 del libro, che è una poesia con l'eco, e ogni verso viene ripreso nella finale proprio come un eco, che è l'operazione che Ungaretti aveva fatto nella poesia finale sul mare, con questi versi che terminano tutti con mare, che riproduce in qualche modo la risacca marina. E l'assonanza con questa poesia della Stewart mi è parsa significativa. E poi c'è quello straordinario dialogo in San Clemente, che conclude il libro e che è inedito, è un dono che ci ha fatto per questa edizione italiana, che in qualche maniera è un dialogo tra l'anima e il corpo, ci rifà alla famosa poesia di Ungaretti nel Dolore, nella sezione di Roma occupata gli anni 43-44, Defunti su montagne, quando appunto Ungaretti nell'ultima strofa dice: allora fu che, entrato in San Clemente, dalla crocifissione di Masaccio m'accolsero d'un alito staccati, mentre l'equestre rabbia convertita giù in roccia ammutoliva, desti dietro il biancore delle tombe avolite, defunti su montagne sbocciate lievi da leggere nuvole. Pur nella diversità evidentemente di timbri, il dialogo tra il corpo e l'anima nella poesia, che è quasi un breve poemetto della Stuart partecipa di questa atmosfera, di spiritualità, di questa visione aeriforme in un luogo assolutamente irripetibile. Come sapete, in San Clemente c'è il tempio mitraico costruito nei secoli precristiani, e poi una stratificazione di testimonianze di delle religioni più varie. Ecco, noi siamo evidentemente molto orgogliosi di poter aver inaugurato questa collana di poesia con questo testo, e mi fermo qui rinnovando i ringraziamenti più cordiali e lasciando la parola alla traduttrice Maria Cristina Pinci.
Ringraziamo Cesare Cavalleri, sempre perspicuo e lampante nelle sue spiegazioni, e appunto adesso la signora Maria Cristina Biggio ci illustrerà qualcuno dei molti problemi che ha dovuto, supponiamo, affrontare per la resa di una poesia dove la stessa musicalità presente buia la stella, dove la dicotomia tra natura e anima, tra spirito e physis è spaccata e talmente precipuamente resa, tanto che la poesia è modellata sull'andamento di un metronomo, come ci spiegava. Quindi
grazie delle parole di Cesare Cavalleri, grazie a tutti voi di essere presenti stasera con la vostra passione, con il vostro desiderio di incontrare, con il vostro desiderio quindi di accogliere lo straniero nella vostra dimora. E un grazie naturalmente alla Ares per aver accolto questa importante poetessa contemporanea, e un grazie alla professoressa Stucchi, e naturalmente un grazie enorme a Susan Stuart per il suo dono di poesia, questa prima luce, direbbero le esili, e soprattutto per la generosità con cui ha seguito questo mio lavoro, la generosità e anche l'entusiasmo con cui ha seguito questo mio lavoro, che io credo diversamente non sarebbe mai andato in porto. E del mio lavoro sulla poesia di Susan Stuart mi verrebbe da dire semplicemente: ho accolto poesia e ho cercato di trasferire poesia. E niente all'infuori di questo suo essere buona poesia che resta, poesia che è nuova conoscenza, poesia che scaturendo dal desiderio di durare, perché le georgiche sono anche questo, desiderio di durare, di essere tramandati da una generazione all'altra, le georgiche che troverete al centro appunto del libro, e scaturendo, dicevo, dal desiderio di durare, di essere tramandata, sale proprio le roccaforti della nostra coscienza, facendoci vacillare, rendendoci vulnerabili nella nostra identità, e così che di fatto dopo averla letta non siamo più gli stessi. Cercato di trasferire buona poesia, quindi uso transfer e quindi translation anziché il grugnano neologismo traducere, per questo mio trasportare l'opera di Susan Stuart dalla lingua cultura americana alla lingua cultura italiana. Non starò a riprendere considerazioni qui in vero assai complesse circa la problematicità traduttiva, essa è anche quel che ho saputo o non ho saputo fare o non ho voluto fare in ognuno dei versi tradotti. Non ci sono per questo fare, come argomenta Steiner, teorie, ma semmai descrizioni ragionate di procedimenti seguiti, di esperienze vissute, ovvero metafore di lavoro. Un punto dolente di ogni traduzione, e anche in questa va da sé, sono le predilezioni lessicali, cui non si intende rinunciare nel modo più assoluto, sia che risultino calzanti nella mente di chi le propone, sia che risultino peregrine nella mente di chi le accoglie. Svarioni di cui non ti accorgi e che poi Buffett ti balzano incontro, giganti giovinetti, le occasioni perdute, gli appiattimenti, la museruola con cui si ammassisce o si tenta di ammassire, seppure in buona fede la foglia quella. Certo è che ci sono delle scelte da fare, si traduce sempre in condizione di insoddisfazione e di tensione A, che somiglia molto alla insoddisfazione e alla tensione A della propria scrittura, e la stessa direi gioiosa difficoltà, le parole che ti porti dietro la notte. Chi scrive conosce molto bene questo, si sente? Questo momento, e le parole che ti porti dietro la notte, che poi improvvisamente vorticano, girano, 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 finché si incantano nell'incastro del ritmo e del verso e ti costringono di fatto ad alzarti e scrivere. Anche la stessa difficoltà a chiudere una poesia propria in traduzione, di fatto abbandonandola a un certo punto nella sua infinità di testo possibile, a cui ogni testo di partenza come opera estetica sempre si apre. Noi sappiamo che ogni testo poetico per definizione è un lavoro che ha una funzione estetica dominante nel messaggio verbale che esso è. In questa tensione A si ritrova il parallelismo creazione-traduzione e tutto il discorso si riduce forse a questo essere la traduzione una scrittura a tutti gli effetti. Se non si dà ricezione di un'opera senza il lavoro di traduzione in senso lato, quindi senza il mio piccolo passo, traslazione sappiamo è anche l'insieme di operazioni di diffusione, di critica, di serate di lettura e ascolto come quella di stasera in cui tutti voi continuate a essere i traduttori, no? E questa operazione è atta a trasportare l'opera secondo un certo orizzonte di attesa, anche smuovendo una certa enciclopedia che il testo iniziale e quello d'arrivo si portano dietro. Per cui, per esempio, come dicevamo parlando insieme tra noi prima, dopo Dante Dio è luce proprissima, liquida fonte, così come dopo Van Gogh nessun occhio di occidentale guarda un cipresso senza vedere il guizzo della fiamma. La translation, quindi questo trasferire, si fa anche tentando di realizzare quelle che Eco chiama le condizioni di felicità del lettore, di quel tipo di lettore cui il traduttore proietta il testo iniziale affinché esso sia attualizzato e realizzato nel suo contenuto potenziale. In questo sono stata molto aiutata da un autore, da un'autrice che ha un'attenzione davvero particolare per il lettore, immaginandolo a leggere sulla propria spalla, come si dice in inglese, a leggere e rileggere, chiedendogli di tornare indietro, facendogli capire in mille modi che cosa ci si aspetta che il lettore in quel punto particolare faccia. In questo senso è stata invece più difficile la sintesi antologica, perché nella sintesi ovviamente molti importanti punti di riferimento si perdono. Per esempio nell'esergo della suite del poemetto dell'aria con cui pensiamo di iniziare la lettura, il lettore è invitato a porsi nella condizione infantile del domandare, con quello stupore che sempre ci permette di conoscere. Questa cosa l'ho riportata in nota, ma non è lo stesso che averla all'inizio, all'apertura, sulla pagina bianca e con un invito proprio specifico appunto al lettore. Anche se poi il testo d'arrivo, pur potendo dire tutto, in realtà non deve o non dovrebbe, mantenendo come giusto quella mallarmeana imprecisione, cioè quella indeterminatezza, indicibilità di senso nella capacità o potenza linguistica insita nel testo di partenza. E questa cosa si scontra subito nel caso dell'inglese, per esempio, con l'indeterminatezza del simple past o del pronome you. Il simple past, sapete, ci dà la possibilità di un passato non meglio precisato, che permette allo scrivente di lasciare nel vago ciò che la categoria grammaticale non dice, non impone di precisare, mentre il traduttore italiano è costretto a operare una scelta in senso perfettivo e imperfettivo e a propendere per una visione, anche se questo non c'è nel testo di partenza. Non esistono insomma equivalenze esatte tra le lingue, ma il desiderio di tradurre è una necessità costante se si vuole che la poesia realizzi pienamente la propria vita. A smentire in qualche modo il caro Ungaretti nella sua famosa difesa dell'endecasillabo, quando sosteneva provatevi a tradurre l'infinito in una lingua diversa dall'italiano, essa non è più nulla, esso l'infinito non è più nulla, oggi sappiamo che tutto è traducibile e come testimoniano le continue e anche belle traduzioni dell'infinito, penso per esempio a quella di Bonfà. La poesia è profondamente comunicativa, deve continuare a esserlo, non vive nell'isolamento e del resto la traduzione è forse e senza forse il destino della buona poesia. Credo veramente che la traduzione come comprensione, come lettura attenta possa aiutarci all'essere umani nella nostra interezza, proprio perché la comunità dei valori tradizionali è frantumata, proprio perché la comunità dei valori tradizionali è frantumata e le forme classiche del discorso e della metafora stanno cedendo a modi complessi di transizione e le parole stesse sono state alterate e avvilite, credo che la traduzione possa aiutarci a ricostituire un'arte della lettura più attenta, se non proprio più autentica, un'arte della lettura che tenti di avvicinarsi alla parziale desolazione della nostra cultura, tentando di comprendere che cosa l'ha infiacchita e che cosa invece può rinvigorirla, e che considera la filosofia come Wittgenstein l'ha insegnato a fare, ma come ho trovato nel linguaggio della Stuart, linguaggio in una condizione di scrupolo supremo, parola che rifiuta di darsi per scontata che può ritornare a uno stupore radicale, vivificato dalla meraviglia, ha detto Dante un po' di secoli prima, al fatto che il linguaggio è il mistero che definisce l'uomo, in cui l'identità e la presenza storica dell'uomo si esplicano in maniera unica. Il traduttore quindi, anzitutto come lettore, con quel che questo significa, il testo del resto non è completo finché non viene letto e ascoltato. Il testo di partenza viene estirpato dal suo contesto naturale e proiettato nella realtà mentale del lettore, che dunque di fatto comincia a lavorare non sul testo iniziale, sul testo di partenza, ma proprio su quella prima proiezione mentale che di per sé comporta differenze cognitive, dunque interpretative, e anche un lasciarsi liberamente andare alla propria fantasia, a quelle immagini che il testo in qualche modo misterioso gli accende dentro. A questa prima proiezione mentale il lettore traduttore applica le proprie categorie semantiche, che altro non sono che strutture di memoria. Ogni parola ha un passato, la parola significa, la sua comunicazione è interamente storica, e comunicare, anche nella più eccelsa e vibrante poesia, significa offrire un accesso tramite l'equivalenza o la parafrasi, proprio come fa un vocabolario. Se nella mia postfazione parlo di dominante, dominante sapete è quella componente che regola, determina e trasforma tutte le altre componenti, non solo di un lavoro poetico ma anche di un lavoro artistico, garantendone l'integrità della struttura. Se parlo, dicevo, di dominante a proposito di quelle che secondo me sono le parole chiave dell'opera, cantato, quindi poesia, infinito vuoto e memoria, non è perché ho cercato di applicare una teoria al mio lavoro o per giustificare la scelta traduttiva, ma perché nella mia lettura attenta, come dicevamo, ho davvero avvertito nella parola vacancy iniziale, infinito vuoto appunto, un preliminare risucchio, proprio un enorme buco. Io ho sentito questa cosa, l'abisso ossessione pascaliano, veramente un gorgo contiguo a una radiazione di fondo. C'è il reciproco divorarsi di questi tre elementi, cantato, quindi infinito vuoto, memoria, che noi troviamo fin dall'inizio dell'opera, e nel loro solco riflessivo e nostalgico, a voler generalizzare potremmo dire romantico fatto e finito, pure se con una scrittura, come dire, bustrofedica, no? I solchi del bue che vanno da sinistra a destra, da destra a sinistra, e che si alternano tra tradizione e nuovo, e proprio in questo solco, dicevo, si snoda l'intero columbarium e l'intero percorso antologico. Così fa certa pittura, penso al procedere di Piero della Francesca nella sua leggenda della Vera Croce, no? Chi di voi ha visto quello splendido affresco, ci sono le immagini che non procedono in un senso, si procede da sinistra a destra, da destra verso sinistra, e poi è questa visione complessiva che ci dà l'idea della storia totale, completa, che si vuole raccontare in quell'affresco. La prima cosa che infatti ho tradotto è stata il poemetto dell'acqua, mi piacciono i linea testuali, cioè l'inizio e la fine, quindi vado a vedere la fine e l'inizio di un'opera in prosa ma anche in poesia, e lì ho subito trovato questi versi meravigliosi che dicono: sei nato nel mese dell'acqua e dalle braccia dell'acqua, e trasportato per il guado alla fonte fatta di chiodi, e battezzato là, negli squarci, dove l'azzurro si faceva più terso alle finestre alte. I limina testuali appunto ci dicono molto di un testo, ci dicono moltissimo dell'opera. Sono andate infatti dopo il poemetto dell'acqua a vedere l'inizio, quindi il primo poemetto dell'aria, e lì ho trovato subito questa parola incredibile che è quel vacancy. Tra l'altro è messo in una posizione, se voi vedete nella costruzione, l'occhio del lettore veramente non sa se procedere da sinistra a destra, da destra a sinistra, scrittura appunto bustrofedica quasi, con questo odd vacancy. In posizione oppositiva, oppositiva cosa, uno dice, iniziale così, oh vacancy. E allora questo reciproco divorarsi di cantato, infinito vuoto e memoria, nel meridiano contrasto vita, morte, ombra, luce, e con questo contrasto si tenta di risolvere un problema del fare e del conoscere, come dice bene questa autrice, ponendo il passato in un rapporto urgente col futuro. Pensiamo a Coleridge, quello di Frost at Midnight, per esempio, che è un vero modello per la Stuart. C'è un bambino che dorme nella culla che noi dobbiamo trasportare nel nostro futuro. Il tempo, quindi, nel primo is di esordio del primo verso del poemetto, segna e determina la presenza della memoria nel suo fondamentale compito di opporsi a un vuoto, una vacuità di cui subisce l'urto e la necessità, mantenendo continuamente viva la sua domanda e il suo tumultuoso desiderio di essere colmato. Una certa pittura veramente ha questa capacità di esprimere in modo quasi tattile, no? Il senso del futuro. Pensiamo a certe annunciazioni del Beato Angelico, ancora quella stupenda di Piero della Francesca, sempre nella leggenda della Vera Croce. Il linguaggio non può fare lo stesso, ed è giusto che sia così, però ha altri strumenti, ha le categorie grammaticali, naturalmente, del presente, passato e futuro, ha gli enjambements, che sono molto amati da questa autrice, e gli enjambements altro non sono che, prolungate possibilità per cui il verso cresce in segmenti logici ma anche musicali, e le immagini si fondono una nell'altra, acquistano plasticità e formano una struttura elastica intorno a un'emozione o a uno stato d'animo. Il linguaggio ha anche la metafora, ma anche l'equivalente, quello che Einstein considerava l'equivalente della metafora, cioè la visione binoculare. Voi troverete continuamente in questa autrice uno sguardo che è finito, infinito, ombra, luce, vita, morte, un continuo attraversamento di soglia, e una visione binoculare, cioè un vedere con i due occhi, con due retine, plasticamente un unico oggetto. E questo ci permette di avere una visione sostanzialmente nuova. Il linguaggio ha la possibilità di andare alla radice, cosa che anche questa ho trovato nel linguaggio della Stuart, un andare alla radice nei suoi trasalimenti di semplicità, nel suo tanto di illuminazione, percezione umana dell'inizio, così che questo linguaggio alleggerito, secondo l'insegnamento di Stevens, davvero possa determinare il nostro modo di vedere il mondo. Ponendo il passato in un rapporto urgente col futuro, esso diventa premessa organica della nostra comprensione del presente, che è come una grande bestia arenata e andata a male, dice l'autrice. Non sbaglia chi vi veda in una melvigliana, di fede dichiarata melvigliana, dice Moby Dick, è come una Bibbia per me, afferma appunto la Stuart. Non sbaglia chi vi veda una grande balena bianca, dalla fronte rugosa, dalla mandibola storta. Ponendo il passato in un rapporto urgente col futuro, si tenta di comprendere questa enorme materialità che è il presente, dopo Cristo, della immaterialità. Con le perfette parole di Maritain, materialità della immaterialità, si tenta di comprendere il presente. Si pensa al finito incessantemente attraversando, spaccando la materia e sezionando continuamente la balena fino a farla significare nel suo segreto pulsare come contrappunto dell'infinito. Posso continuare perché avevamo previsto sì. In realtà l'intervento del professor San Pietro.
In realtà la signora sta inquadrando.
Mi spiace.
Poesia di Susan Stuart in tutte le sì, problemi vorrei... di contenuto anche più che di traduzione, ben venga questo intervento visto che il professor San Pietro non c'è stasera. Prego.
Mi interessava dire ancora una cosa a proposito di questa antologia. Voi troverete un ventennio di poesia dall'81 al 2003. In realtà questo percorso procede a ritroso, quindi secondo l'idea di reminiscenza platonica, a ritroso nel tempo che ricorre, fino a trasportare il pellegrino Odisseo a casa, quindi fino a trasportare il nostalgico pellegrino Odisseo a casa. Per noi, per qualsiasi mente umana, pensare l'inizio significa ritornare alla fonte, procedere all'indietro verso quell'elemento preesistente che ci trascende, senza il quale non ci può essere conoscenza accettabile. Questo tema ha a che fare anche con il presentimento in Wordsworth e nei romantici di una intuizione feconda del bambino e con la tesi di Bergson dell'attaccamento dinamico della materia alla memoria. Quindi il ricorso, questo movimento controcorrente, governa il viaggio del pellegrino verso casa, verso la fonte primordiale, al battesimo dell'essere. Nel motivo del fluire, del flusso dell'acqua, c'è un'intera estetica, sappiamo, legata al motivo malinconico, no? Il motivo dello scorrere rinvia continuamente all'oggetto perduto, a quel che non possiamo abitare e conoscere, di cui pure intuiamo la dimensione originaria e perduta. C'è un fortissimo senso di nostalgia per un tempo che ha tutto il piglio, come dire, bergsoniano, proustiano, in ultima analisi agostiniano. In questo viaggiare del pellegrino verso casa, in questo problematico cammino dell'individuo verso se stesso, si deve attraversare la materia che fa errare. quindi a un certo punto, cronologicamente centrale, voi trovate una foresta, un'allegorica selva, in cui si danno per rappresentazioni e figure disturbanti macellazioni, cannibalismi, violenze rubate alle atrocità del vero, di una storia mondiale che viene narrata epicamente, con un continuo sfondamento in senso metafisico che permette al cantore devastato di assorbire l'emozione del tempo violato, avuto in sorte, e di postulare, come appunto fa Melville con la balena, con l'idea della balena, di postulare un'idea astratta che sovrasta il tutto, cercando di dargli un senso e di cantarlo. Dagli Olzweghe, i sentieri interrotti dell'essere, da una condizione quindi di chiavi ripetutamente girate a vuoto, senza alcun effetto chiusura nella sua serratura, senza alcuna comprensione del senso del mondo, l'autocoscienza, in un vero e proprio flusso, ci dà la chiave giusta dell'ideale ritrovato che getta la luce sul senso della vita. Puntare a dire la storia di tutti, come fa la Stuart, in cui ciascuno potrebbe essere il soggetto se non l'eroe, come scrive esplicitamente in un verso, quindi optare per l'epos del picaro automa, dell'uomo massificato nella sua terribile condizione di estrema aridità, significa avere una forte istanza morale che non si accontenta di una buona costruzione estetica. Significa puntare verso una potenzialità etica del proprio lavoro, perché l'infinità della pura materia epica è un'infinità interna che idealmente attraversa tutto lo spazio della cultura americana, in sé portatrice e accentuatrice di valori. Quindi se noi immaginiamo una visione dall'alto del ponte che appunto attraversa tutto lo spazio della cultura americana, dalle infinità oceaniche alla claustrofobia proto-kafkiana dello scrivano di Melville, la storia si sublima e metafisica diventando universale, mantenendo quello straniamento dalla materia narrata con esiti simili allo straniamento brechtiano, che ci permette di vedere ciò che è divenuto troppo familiare anche nel suo orrore quotidiano. Ma questo sguardo complessivo dall'alto del ponte abbraccia anche la strada, la metropoli, il labirinto, senza obliterarla, e le conferisce un senso globale, senza però privare la storia delle sue energie propulsive, perché viene posta in frizione con la forza perturbante e allo stesso tempo ordinatrice di un filo di fuoco vivente che non ha mai fine, e di una rete miticamente ricombinata, ridisegnata, dialetticamente gettata, che canta dai suoi lacci e dai suoi spazi e che contiene appunto in ogni maglia in scala l'intero contesto. Insomma, ho paura che qui andiamo un po' per le lunghe. Approdando dalla foresta al non luogo del deserto, qualcosa comincia ad essere nell'atrofia spirituale del pellegrino che, essendosi preso cura dell'altro da sé e dei propri fantasmi, è degno di essere richiamato alle origini, alla fonte. Il deserto che troviamo in quest'opera è un deserto così come lo intendeva Heidegger, quindi non un concetto statico ma dinamico, frutto dell'interazione tra i limiti, uno spazio reso sgombro e di fatto uno spazio libero all'interno di un limite in cui viene fatto entrare qualcosa, quindi non uno spazio dove qualcosa cessa ma qualcosa dove comincia ad essere. Conflitto tra i limiti, campo di tensioni, essenzialmente lo spazio in cui si fa entrare qualcosa nella pelle abbandonata del mondo, di fatto manifesto ontologico in cui entra prepotente colui che è stato mandato in mezzo al tempo, diventando tempo che emerge, il punto di mezzo del tempo, mentre il passato infinitamente si accresce, infinitamente appunto opponendosi al vacancy iniziale. Direi veramente che ci fermiamo con la lettura.
Grazie. E dopo questa dotta e corposa introduzione a una poesia tanto intensa, per cui non credo che siano state coniate o che siano coniabili classificazioni precise. Parlare di poesia, io parlerei di poesia metafisica, ma non solo, già una definizione riduttiva. Diamo la parola all'autrice, Susan Stuart, un'americana innamorata dell'Italia che ha anche insegnato per anni in Italia, e per un saluto, se ritiene opportuno, e per la lettura finalmente di queste poesie di cui tanto abbiamo sentito e che tanto ha ingenerato attesa.
Sono molto grata e onorata per questa occasione e di essere alla Città della Poesia, Milano. sto cominciando con una poesia, Sung from the Generation of Air. Sung from the generation of air or vacancy, what memory can sing before there is memory, a breath sent into being before a being draws in and out its breath, in darkness when being confettied is not yet mote, not beam, not remnant of cloud, a thin thread of motion gathering weight in weightless space, their loneliness leaned into nothing, fell into the world, and was the first of all things falling toward falling. How the stillness turned and whistled, and the whistle was in the wind, and a pod released and rattled flew spilled, then filled with air, a part of air in urgency, a boundary made by bursting. What we call the winding of the wind. The ear is a drum and cavern that will not close against the world, and so we build our houses where the wind cannot enter at will. Blow the house down, stall the ship. The wind, our enemy, runs toward us in the night or withholds at daybreak for days on end. I woke to wonder, what if the wind were evil, the force of an incessant pain? Unbind, unwind the four winds. Without them, no direction. Yet air is the element most bearable to every mortal thing.
Cantato dalla generazione dell'aria, o infinito vuoto, quel che la memoria può cantare prima che ci sia la memoria. Un respiro soffiato nell'essere, prima che un essere aggiusti il suo respiro, al buio, quando l'essere, scagliato, non è ancora pulviscolo, né raggio, né traccia di nuvola. Un filo sottile del movimento, peso che s'accaglia nello spazio, senza peso. La desolazione, là, poggiata al nulla, cadeva nel mondo ed era la prima di tutte le cose, caduta, in previsione della caduta. Ed ecco, la quiete si turbava e sibilava e il sibilo era nel vento e un bozzolo, liberato e scosso, volava rovesciato, poi colmato d'aria, una parte d'aria in compulsione, un limite inventato dall'esplosione, quel che chiamiamo girare e rigirare del vento. L'orecchio è tamburo e caverna che non cesserà di ascoltare il mondo. E così costruiamo le nostre case, dove il vento non può entrare come vuole, abbattere la casa, fermare la barca. Il vento, nostro nemico, corre verso di noi nella notte o si nasconde all'alba per giorni di seguito. Io mi destavo per domandarmi, e se il vento fosse il male, la forza di un'incessante pena. Libera, snoda i quattro venti, senza di loro, nessuna direzione. Ancora, è l'aria l'elemento più sopportabile per ogni cosa mortale.
The flight. Snatched away, the paper lands flat at first, clings to the cement, the smooth side friction locked to the pitted surface for a second, then lifted by a corner, then swirling, then dipping, flush against the steel of a car door, then flying off toward a branch, snagged, unsnagged, sailing. On one side, the answers were traced so carefully, capitals and small letters, peaks and valleys, a black pen tacking between the blue lines. Forget the answers, and then the test, and then the paper, and then the sidewalk, and then the tree, and then the sky. This is the order of forgetting, the one you already know by heart. It is neither evil nor good, as things are neither here nor there when they fly.
Il volo. Strappata via la pagina, si posa piatta da prima, aderisce al cemento, la faccia liscia in perfetto attrito con la superficie scabra per un secondo, poi sollevata da un angolo, poi vorticando, poi in rapida discesa, in pieno contro la lamiera di una portiera d'auto. Poi volando verso un ramo, impigliata, liberata, veleggiando. Su un lato le risposte così attentamente tracciate, lettere maiuscole e minuscole, cime e valli, una penna nera zigzagante tra le linee blu. Dimentica le risposte, e poi le domande, e poi la pagina, e poi il marciapiede, e poi l'albero, e poi il cielo. questo è l'ordine della dimenticanza, quel che sai già a memoria. Non è né male né bene, come le cose non sono né qui né là, quando volano.
Whisper. A whisper within an ordinary parting, a sigh nesting in a word, it comes inside another breeze, warmer, softly, to touch your cheek or shoulder, lighting down as down does, and doesn't, and does again. What was it? You will ask yourself, and you will ask again until asking itself is like a caress, nothing, then something, and nothing again there in the clear as day, but something, something meant. What was it?
Sussurro. Un sussurro in una consueta separazione, un soffio che si annida in una parola, che viene dentro un'altra brezza, più caldo e lievemente, a toccarti la guancia o la spalla, che si posa come una piuma, fa e non fa e fa ancora. Cos'era? Ti domanderai e domanderai ancora, fino a che il domandare stesso sarà come una carezza. Niente, poi qualcosa e niente ancora là nel chiaro come il giorno, ma qualcosa. Qualcosa significava. Cos'era?
The memory of happiness in a time of misery. Like starlings in winter, the wind beating against their beating wings, the air numb and mutely blank, a whiteness tumbling the dead leaves, they too whirled like dead leaves, torqued one way then another for the sake of each other, even in death joined by their scattered dove-like gliding, two heads bowed above a page, the lamp sputtered, flickered, sparked in the deafening silence, the ear is a drum, a cavern that will not close against the voice of the beloved, and the eye has a door that can bar a whirlwind, a sanctuary shut to its harm. Scirocco, hot dust breaking in the mouth, dumb the tongue, mute to reason cause, an eye held open to see, not seeing, furled the thought, dried to powdery sense, one way then another for the sake of each other, even in death joined by mistaken heaven's playthings, God's needless, mindless of consequence, three heads bowed above a page, an olive strip bare of its silver, and a hill strip bare of its tree, barren, random, an iron lung bellowing, a dark cup thrown into the flames, draw a clearing around the heart so it might breathe freely again.
Il ricordo della felicità in tempo di infelicità. Come storni d'inverno, il vento che batte contro le loro ali, che battono l'aria indifferente mutamente vuota, una bianchezza che fa cadere le foglie morte, anch'essi vorticosi come foglie morte, rovesciati in un verso, poi in un altro, per amore uno dell'altro. Anche nella morte uniti dal loro sparso dolce scivolare, due teste chine sopra una pagina, il lume che crepitava, tremava, scintillava, nell'assordante silenzio l'orecchio è tamburo e caverna che non cesserà di ascoltare la voce dell'amato, e l'occhio ha una porta che può impedire il turbine, un santuario chiuso alla sua profanazione, caldo polverio di scirocco che si schianta nella bocca, ammutolita lingua muta per colpa della ragione, un occhio tenuto aperto per vedere non vedendo, arreso il pensiero inaridito al polveroso senso, in un verso, poi in un altro, per amore uno dell'altro, anche nella morte uniti dai malintesi giocattoli del paradiso, dai inutili incuranti del dopo, tre teste chine sopra una pagina, un olivo spogliato nudo del suo argento e una collina spogliata nuda dei suoi alberi, arido, cieco, fiato, ferrigno, che mugghia un calice di buio lanciato nelle fiamme, che tracciano una radura attorno al cuore, così che possa respirare liberamente ancora.
The survival of Icarus. My father saw the feathers on the waves and grieved, and hadn't heard the voice within the wind that blew the wax back into form the way the cold dawn shapes a candle's foam. I had heard that voice before, in some far time beyond this place, and I think of it now as a living net, though I do not know how it spans our world, or if it sings from its strings or its spaces.
La sopravvivenza di Icaro. Mio padre vedeva le piume sulle onde e si disperava. Non aveva sentito la voce nel vento che risoffiava la cera nella forma, come l'alba fredda che dà forma a una bava di candela. Io avevo sentito quella voce prima, in un qualche tempo lontano, oltre questo posto, e la immagino ora come una rete vivente, sebbene non sappia come si stenda per il mondo, o se canti dai suoi lacci o dai suoi spazi.
Che la poesia finalmente di questa serie. Listen. In a golden field alone, lone, the quick dust whirling, hurling, eyes burning, earning, burning tears, where air was the other, gone, one, and unknowing, no one, nay, could answer, crying, ring, there in desolation, solation, forgotten, gotten, forsaken, saken, for pity, pity, forbear, be air.
Ascolta, in un campo dorato solamente o la mente l'impaziente polvere che vortica, ortica, occhi che bruciano, ruciano, lacrime che bruciano, dov'era, ovvera, l'altro. Perduto, erduto, inconsapevole, nessuno, nessuno, capace di rispondere, piangeva, iangeva, là, nella desolazione, desolazione.
Con permesso. Bue la stella, fonda nel pozzo, luminosa nell'acqua che si muove silenziosa, come la notte silenziosa avvolge il cerchio di pietre che l'oscurità circonda. Bui il desiderio espresso sulla stella, un vero desiderio espresso sull'immagine d'acqua. Non c'è nessun arte nell'erba, non c'è nessun arte nella rossa. Ci sono due voci in questa poesia, l'anima e il corpo, e l'anima è prima. Dialogue in San Clemente. Soul. When the world was too hot to touch, you carried me into the crypt, where the bulls had been slain, a labyrinth of bricks weaving down below the human god. There was my match in limbo, circled by nowhere's cloud. That was the August, the end of the moon's long draw and tumult, the force of my own last hold over you and your first flight and dream. Limbo was a fresco and blameless. I felt stuck fast to the keyhole, a speck in the eye, a splinter, this clenching cramp, a limp, a blister, all in all sore and fester. Deaf to regret, you always chide me. In truth, I rarely give you a thought. I'm really not a drape around a promise. You can try to fill me with your flitting light, but I'm water all the way through. Your shoreline at your service, the cat's last sack, a ruin. Pity has a swerve when it's real. All you can think of is the climate of your thinking, and that's not thinking at all. Without you, I'd be raw in the weather. My thanks for that, I'm not complaining. If I could wander as you do, if I could uproot and fly, a sewer could serve as a wishing well, a mine yield stars that shield a mine. Little wonder there's little wonder then. I'll wait here under the stairs. By day I'll sweep them up and down, by night I'll weep beneath them. No voice, no light. Are we thrown to the beasts, or is it that they once were thrown to us? I climbed the same stairs and came back again. sorry, and came back down, and what I saw remains my firmament. What knowledge, what knowing, what knowledge, what knowing then bars us from what fear? I was glad the bright day when we met. Will I be twice as glad in darkness when we're parted?
Dialogo in San Clemente. L'anima parla al corpo. Quando il mondo era troppo caldo da toccare, mi hai portata con te nella cripta dove i tori erano stati uccisi, in un labirinto di mattoni che si incrociavano laggiù sotto il dio umano. C'era il mio uguale nel limbo, circondato dalla nuvola del nessun posto. Era la fine d'agosto, del lungo sussulto della luna in tumulto, la forza della mia ultima presa su di te, il tuo primo volo in sogno. Il limbo era un affresco innocente. Mi sentivo piantata nel buco della serratura, un corpuscolo nell'occhio, un frammento, questo crampo che stringe, uno zoppicamento, una bolla, tutta dolente e piagata. Sordo al rimpianto, tu che mi rimproveri sempre. In verità raramente ti penso, non sono propriamente un drappo attorno a una promessa. Puoi cercare di colmarmi con la tua luce aleggiante, ma sono totalmente d'acqua. Tuo limite a tua disposizione, ultimo sacco del gatto, una rovina. La pietà tramuta bruscamente quando è vera. Tutto ciò a cui puoi pensare è la finitezza del tuo pensare, e quello non è per niente il pensare. Senza di te sarei esposta alle intemperie, perciò grazie, non mi sto lamentando. Se potessi vagare come te, se potessi sradicarmi e volare, una cloaca potrebbe far da pozzo dei desideri, una miniera far nascere le stelle che fanno da scudo una miniera. Niente di che stupirsi dunque. Aspetterò qui sotto le scale. Di giorno le spazzerò, su e giù. Di notte piangerò sotto di esse. Nessuna voce, nessuna luce. Siamo stati gettati alle bestie. O è che una volta le bestie venivano gettate a noi? Son salito su per le stesse scale e son tornato giù. E quel che ho visto rimane il mio firmamento. Che conoscenza, che sapere, che conoscenza. Quale sapere dunque ci preserva da quale paura? Ero felice il bel giorno che ci siamo incontrati. Sarò due volte così felice nella tenebra quando saremo separati.
Ringraziamo Susan Stewart e la signora Maria Cristina Biggio. Non capita così spesso di sentire le poesie recitate dalla viva voce dell'autrice e della traduttrice, quindi speriamo che questo incontro sia servito a far conoscere una voce poetica che meriterebbe di essere conosciuta, letta e diffusa, tanto più che uno forse dei pochi poeti che tengono conto delle esigenze del lettore, che vogliono accompagnarlo in questo percorso di conoscenza che è la poesia. E ricordo che se qualcuno volesse porre una qualche domanda alla signora Stewart, sarà più che felice di rispondere alle vostre curiosità, ai vostri dubbi e ai vostri quesiti. Grazie. Se possibile vorrei chiedere, avendo letto Ali, una curiosità, a parte le continue, il ricorrere delle immagini di volo, il volo poetico, il volo di Paolo e Francesca, a cui si allude il ricordo dell'infelicità nel tempo, della felicità nel tempo dell'infelicità, volevo chiedere in Ali se c'è voluto o se è un mio occhiale perverso di lettura un rimando all'Albatros di Baudelaire, quando l'immagine delle ali, queste ali simbolo della diversità, se vogliamo, del poeta, viene continuamente ribadita con queste domande: se fossero ali pesanti, se fossero ali troppo grandi, se fossero ali che ti creano difficoltà nel vivere il quotidiano, le vorresti comunque? E alla fine la risposta è sempre sì, le vorrei comunque. È un rimando, un'ispirazione che può venire dall'Albatros?
Sì, l'Albatros di Baudelaire, ma anche l'Albatros di Coleridge, che è molto importante per me, ma i miei ali sono molto pesanti.
Il peso di tutte le letture. Grazie. C'è qualche altra osservazione, domanda, curiosità?
Prima grazie per la pazienza con il mio italiano pieno di sbagli. Per me una poesia comincia in modi tanti volte comincia con una frase, un pezzo della musica o in un sogno e mi sveglia la poesia, ma sono una poeta di meditazione e una poesia è un progetto lungo per me, di mesi, tanti anni, e anche la struttura del libro, dei miei libri, sono molto importanti. So, comincio con una frase, un pezzo della musica e lavoro per tanti anni a una struttura per un libro. No?
Sì. Sì, posso aiutare in qualche modo. Questa cosa qui, Susan ha affermato in alcune interviste recenti come scrive molto lentamente, facendo sedimentare ogni singolo verso a lungo, ma anche per anni, prima che la poesia sia considerata finita, anche appunto in relazione a quella che considera una struttura dominante all'interno dell'opera libro. Il libro è l'unità per la Stuart, e quindi c'è questa struttura a cui poi l'autrice tenta di far interagire le singole poesie, che devono resistere o no a questa struttura, e su quella base vengono continuamente rimate, continuamente affinate. Quello che Susan stava cercando di esprimere nel suo ottimo italiano è che alcune poesie nascono naturalmente d'impulso, ecco, anche se c'è questa idea, questa costruzione, è un qualcosa che viene incanalato in una struttura, ma in realtà la poesia nasce come vuole, quando vuole. E per esempio la poesia che ha letto in italiano, Buia alla stella è nata la notte, improvvisamente è stata scritta ed era finita così. Quindi si sta dicendo che c'è questa esigenza di rifinire, di completare, ma che comunque la poesia ha un suo sgorgare che non può essere fermato, e alcune volte viene così definitiva, finita appunto, credo.
Sì, grazie.
Dire appunto questo.
Altre domande? A costo di essere pedante, chiedo ancora un'ultima cosa. La sua attività di insegnante, di docente, come si concilia, comunque le fornisce ispirazione, motivo di riflessione, materiale anche per la sua meditazione di poeta?
Insegno la poesia, anche la filosofia d'arte e della letteratura. È un tipo di, come Yeats ha detto, uno spiritus mundi. La storia è piena di così per le poeti. E sono molto fortunata di avere ogni giorno questi contatti con i morti, i grandi morti della letteratura, e anche questi contatti con la futura, perché il nostro lavoro è molto importante per la continua della vita della letteratura, mi sembra.
Possiamo cedere la parola per concludere?
Nessuna conclusione, soltanto un rinnovato ringraziamento. La collana è diretta da Davide Rondoni, che non è qui perché è in America, si sono alternati, la signora Stewart è venuta in Italia e lui, neanche farlo apposta, si trova in America in questo momento. E la collana è nata poi per la passione, per l'interessamento di Alessandro Rivali, il nostro redattore, poeta e organizzatore culturale, che ha, reso possibile questo bel libro, primo di una lunga serie, anche se naturalmente sarà difficile restare sempre al livello alto che abbiamo trovato questa sera. Grazie.
Grazie.
Grazie per il molto bene.
Non c'era il professor San Pietro,
mi spiaceva di non dire niente.